Benvenuti al Daily Digest di sabato 13 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Beastie Badlands, il deserto di Odus e fossili del New Mexico, Château de Kenoncho, il castello delle dame sul fiume Cher, Enipniastes Eximia, la lumaca di mare trasparente che nuota negli abissi, Gikun Installer, disinstallazione forzata senza lasciare tracce, la grande otarda indiana, un gigante delle praterie in via di estinzione, James Goodfellow e l'invenzione del codice PIN per i bancomat, nanoparticelle polimeriche, vettori intelligenti per chemioterapici cerebrali, Proton Mail, la posta elettronica crittografata a conoscenza zero, le costellazioni Leo e il routing laser interferometrico, e Shirley Ann Jackson, la pioniera della fisica teorica al MIT. Iniziamo!
Beastie Badlands, il deserto di Odus e fossili del New Mexico. Le Beastie Badlands, nel deserto del New Mexico, sono un paesaggio lunare di Odus, pinnacoli di arenaria e concrezioni fossili modellati dall'erosione eolica e idrica su strati del Cretaceo superiore. L'erosione è la paleontologia della Beastie Wilderness Area. La Beastie Denozen Wilderness Area si estende per circa 45.000 acri nella contea di San Juan, nel nord-ovest del New Mexico, e costituisce una delle più spettacolari manifestazioni di terre calanchive del pianeta. Il nome Beastie deriva dalla lingua navajo e significa grandi argille friabili, mentre Denazen traduce gru, in omaggio ai fossili di pterosauro che ricordano la sagoma di un uccello. La formazione geologica dominante è la Kirtland Shale, risalente al Campaniano Maastrichtiano, circa 7.466 milioni di anni avanti Cristo, un periodo in cui l'area era una pianura alluvionale solcata da fiumi meandriformi e punteggiata da stagni. I sedimenti, costituiti prevalentemente da argilliti, siltiti e arenarie debolmente cementate, sono stati progressivamente sollevati dall'orogenesi laramide e successivamente scolpiti dall'erosione differenziale. I Odus, o pinnacoli di roccia, rappresentano l'elemento più iconico. Si formano quando uno strato di arenaria più resistente protegge dall'erosione la colonna di argilla sottostante, creando strutture che possono superare i 10 metri di altezza e presentare profili antropomorfi o zoomorfi. Il colore varia dal grigio cenere al rosso ruggine, a seconda del contenuto di ossidi di ferro e manganese. Accanto agli Odus, l'erosione eolica ha esposto una straordinaria concentrazione di concrezioni fossili, in particolare noduli di calcare che racchiudono resti di piante e animali del Cretaceo. Tra i reperti più celebri figurano scheletri di Parasaurolophus, un adrosauro crestato, e di Pentaceratops, un ceratopside dotato di un enorme collare osseo, entrambi scoperti proprio in queste terre. Nel 1997, una spedizione congiunta del New Mexico Museum of Natural History e della Smithsonian Institution riportò alla luce un cranio di tirannosauride di eccezionale completezza, conservatosi grazie alla rapida cementazione carbonatica. I processi di fossilizzazione sono favoriti dalla chimica alcalina delle acque sotterranee, che precipitano carbonato di calcio attorno ai resti organici formando noduli durissimi, i quali resistono all'ablazione eolica più a lungo dell'argilla circostante, finendo per emergere come sfere a massivi torsoluti. La visita dell'area è un'esperienza immersiva e priva di sentieri segnalati. Il Bureau of Land Management richiede di orientarsi con mappe topografiche e GPS. E le temperature estive superano frequentemente i 40 gradi centigradi, con un'escursione termica notturna di oltre 20 gradi. Non esistono sorgenti d'acqua, per cui ogni esploratore deve trasportare almeno 4 litri d'acqua al giorno. L'assenza di inquinamento luminoso rende il Beastie una meta privilegiata per l'astrofotografia, tanto che nel 2019 l'International Dark Sky Association ha designato la regione come Dark Sky Park. La flora è limitata a poche specie xerofile, come Atriplex canescens e Artemisia tridentata, mentre la fauna include coyote, lepri e serpenti a sonagli. Dal 2000, un programma di monitoraggio gestito dalla Navajo Nation e dal US Geological Survey tiene traccia del degrado dei Odus, minacciati dai turisti che talvolta li scalano o ne asportano frammenti. Ogni anno, l'erosione rimuove mediamente 23 mm di argillite, ma l'impronta umana accelera il processo. Toccare la superficie con le mani unte di crema solare altera la tensione superficiale della roccia, favorendone lo sgretolamento. Il Beastie offre quindi una duplice chiave di lettura, geologica, come archivio della storia terrestre, e culturale, come custode di memorie paleontologiche che continuano a riscrivere i capitoli dell'evoluzione dei dinosauri. Le Beastie Badlands sono un museo a cielo aperto dove l'erosione racconta 200 milioni di anni di storia, invitando a un turismo consapevole e rispettoso. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Château de Kenoncho, il castello delle dame sul fiume Cher. Il castello di Kenoncho, noto come il castello delle dame, è un capolavoro del Rinascimento francese costruito direttamente sopra il fiume Cher attraverso eleganti archi su piloni idraulici. Storia e architettura rinascimentale della galleria sull'acqua. Il castello di Kenoncho sorge nel dipartimento dell'Indre e Loira, nel cuore della Valle della Loira, ed è l'unico castello francese a cavallo di un fiume. La sua costruzione iniziò nel 1513 per volere di Thomas Boyer, intendente delle finanze di Francesco I, sul sito di un vecchio mulino fortificato del XIII secolo. Boyer demolì il mulino ma mantenne i due piloni in pietra che sorgevano nel letto del Cher, integrandoli come fondazioni per un corpo di fabbrica quadrato dotato di torri angolari. Alla sua morte, i debiti costrinsero la moglie Catherine Briconnet a cedere la proprietà alla corona. Fu Enrico II a donare il castello alla sua favorita, Diana di Poitiers, che nel 1556 commissionò all'architetto Philibert Delorme la realizzazione del ponte a cinque arcate che collega il castello alla riva sinistra. Delorme progettò archi a tutto sesto di 16 metri di luce, costruiti con conci di tufo calcareo e malta idraulica, poggiati su piloni rivestiti in bugnato. Le fondazioni furono gettate a secco, deviando temporaneamente il fiume con palancole. Dopo la morte di Enrico II, la regina Caterina de' Medici, da sempre ostile a Diana, la costrinse a restituire Kenoncho e fece edificare sopra il ponte la celebre galleria a due piani, lunga 60 metri e larga 6, che unisce lo stile rinascimentale italiano a influenze gotiche fiammeggianti. La galleria, illuminata da 18 finestre per lato, presenta un pavimento in ardesia e un soffitto a cassettoni decorato con monogrammi intrecciati di Caterina. Durante la Prima Guerra Mondiale, la galleria fu trasformata in ospedale militare e nel 1940 il Cher divenne linea di demarcazione tra la Francia occupata e la zona libera. La galleria consentiva il passaggio clandestino di profughi e partigiani. Il castello è circondato da giardini formali. Il giardino di Diana, con una fontana centrale e aiuole geometriche di lavanda e rose, è il giardino di Caterina, più intimo, con una vasca circolare. La gestione attuale, curata dalla famiglia Menier, ha introdotto un impianto di geotermia fluviale che sfrutta la temperatura costante del Cher per climatizzare gli interni senza impatto visivo. Kenoncho accoglie oltre 800.000 visitatori ogni anno, attratti non solo dall'architettura ma anche dalla pinacoteca che include opere di Rubens, Van Loo e Tintoretto. L'ingegneria idraulica degli archi, ispezionata nel 2022 con sonar multibeam, ha rivelato un sistema di drenaggio sommerso che previene l'erosione dei pilastri, testimoniando la sorprendente modernità delle tecniche rinascimentali. Kenoncho incarna il genio del Rinascimento e la forza delle donne che lo plasmarono, rimanendo sospeso tra l'arte e l'acqua come un gioiello senza tempo.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. Enipniaste seximia, la lumaca di mare trasparente che nuota negli abissi. Enipniaste seximia, nota come Pink See-Through Fantasia, è un'oloturia abissale semitrasparente che si sposta nuotando sul fondale oceanico grazie a una corona di tentacoli palmati, rivelando l'intero apparato digerente. Anatomia e comportamento di un'oloturia pelagica. L'Enipniaste seximia fu descritta scientificamente per la prima volta nel 1882 dal biologo marino svedese Hjalmar Tehl, sulla base di esemplari raccolti durante la spedizione dell'HMS Challenger. Vive a profondità comprese tra 500 e 5000 metri, in tutte le principali dorsali oceaniche, dall'Atlantico al Pacifico. Ciò che colpisce immediatamente è la trasparenza quasi totale del corpo, un adattamento che consente di mimetizzarsi dai predatori nelle acque buie, dove la bioluminescenza è l'unica fonte di luce. Attraverso la parete epidermica si distingue nitidamente il canale digerente, che assume un colore rosa intenso a causa dei carotenoidi provenienti dalla dieta bentonica. L'intestino, particolarmente lungo e convoluto, occupa gran parte della cavità interna e termina con un ano che viene utilizzato anche per la respirazione, poiché l'animale pompa acqua ossigenata attraverso la cloaca. La locomozione è uno degli aspetti più sorprendenti, a differenza della maggior parte dei cetrioli di mare, che strisciano sul sedimento, e Eximia può nuotare attivamente sollevandosi dal fondo. Ciò è possibile grazie a una corona di 1215 tentacoli palmati, disposti attorno alla bocca, che si allargano e si contraggono generando propulsione idrodinamica. La morfologia di questi tentacoli, riccamente innervati, suggerisce anche una funzione sensoriale, forse per captare gradienti chimici o vibrazioni delle prede. Quando nuota, il corpo assume una forma a campana rovesciata, con i tentacoli rivolti verso l'alto e l'estremità posteriore pendente, Una postura che riduce la resistenza fluidodinamica e permette spostamenti di diversi metri in pochi minuti. L'enipniastes si nutre principalmente di foraminiferi, radiolari e detrito organico che filtrano attraverso i tentacoli, i quali secernono un muco adesivo per intrappolare le particelle in sospensione. Il muco viene poi convogliato verso la bocca da ciglia vibratili, in un processo analogo a quello dei crinoidi. La riproduzione avviene per gonocorismo, con sessi separati, e la fecondazione è esterna. Maschi e femmine rilasciano simultaneamente gameti nella colonna d'acqua, sincronizzandosi probabilmente con le fasi lunari o con variazioni di pressione. Le larve, trasparenti e planctoniche, derivano verso acque meno profonde per poi ridiscendere gradualmente man mano che completano la metamorfosi. La semitrasparenza è ottenuta grazie a un tegumento povero di cellule pigmentate e ricco di una matrice extracellulare idratata, che ha un indice di rifrazione molto simile a quello dell'acqua marina, riducendo così la diffusione della luce. Questa strategia ottica è integrata da una lieve bioluminescenza blu-verde emessa da fotociti distribuiti lungo i tentacoli, utilizzata non per attrarre prede ma probabilmente per disorientare piccoli predatori o per la comunicazione intraspecifica. Negli ultimi anni, spedizioni con ROV, Remotely Operated Vehicles, hanno documentato comportamenti inediti, come la capacità di espellere rapidamente l'acqua dall'intestino posteriore per allontanarsi da un pericolo imminente, trasformando l'ano in un organo di propulsione d'emergenza. Dal punto di vista biochimico, i tessuti dell'enipniastes contengono saponine triterpenoidi, composti tossici che rendono l'animale sgradevole ai predatori e che sono attualmente oggetto di studio per potenziali applicazioni antifungine in medicina. L'assenza di uno scheletro calcareo lo rende particolarmente fragile, motivo per cui la maggior parte degli esemplari in superficie appare danneggiata, solo le riprese in situ permettono di apprezzarne l'eleganza natatoria. La comunità scientifica ha classificato l'Enipniastes eximia come specie non minacciata, ma il crescente impatto dell'estrazione mineraria in acque profonde potrebbe in futuro compromettere gli habitat fangosi su cui prolifera. La Pink See-Through fantasia incarna la bellezza fragile e nascosta degli abissi, ricordando quante meraviglie restino ancora da documentare nel nostro pianeta. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Gikun Installer. Disinstallazione forzata senza lasciare tracce. Gikun Installer è un programma gratuito e portatile per Windows che esegue una scansione profonda del registro di sistema e del file system, rimuovendo completamente ogni residuo lasciato dai programmi disinstallati. Funzionalità di scansione è pulizia del registro di sistema. Quando si disinstalla un'applicazione tramite il pannello di controllo di Windows, il programma di installazione spesso omette di rimuovere decine di voci dal registro, cartelle vuote, file di configurazione in updata e librerie condivise ormai inutilizzate. Gikun Installer risolve questa debolezza implementando un motore di scansione forense che ispeziona l'intero hive di registro, inclusi rami /local/machine-software, /current/user-software e le chiavi di compatibilità a 32 bit su sistemi a 64 bit, come WAU6432 node. Dopo aver avviato la disinstallazione standard, richiamando l'uninstaller nativo del programma, Gikun Installer confronta lo snapshot del file system e del registro precedente e successivo, identificando automaticamente tutti i file e le chiavi modificati, aggiunti o rimasti. Per le voci di registro orfane, l'algoritmo utilizza una euristica basata sul nome dell'applicazione, sul GUID del pacchetto MSI e sugli identificatori COM, CLSID, PROGID, TypeLib, registrati durante l'installazione. La scansione include anche i punti di ripristino, le cartelle temporanee di Internet Explorer, i file di prefetch e i driver di periferica associati. Un aspetto distintivo è la modalità Forced Removal, pensata per i programmi che non compaiono più nell'elenco delle app, ma i cui residui ostacolano nuove installazioni. In questo caso, Gikun Installer effettua un'analisi forense del disco, rintracciando ogni eseguibile DLL con firma digitale riconducibile al software bersaglio, e li elimina dopo aver confermato l'assenza di dipendenze attive. Il tool è distribuito come singolo eseguibile portable di circa 6 MB, senza bisogno di installazione, e può essere eseguito anche da chiavetta USB, risultando prezioso per i tecnici informatici che devono pulire macchine clienti. Supporta Windows da XP a 11, incluse le edizioni server, e gestisce correttamente la disinstallazione di app dello store di Windows, sfruttando le Application Programming Interface Package Manager. La trasparenza è garantita da una licenza FreeWare per uso personale e commerciale, a differenza di molti concorrenti che limitano l'uso aziendale, e dall'assenza di telemetria, non vengono inviati dati a server esterni. Test comparativi condotti nel 2025 su una suite di 50 applicazioni comuni, browser, antivirus, suite office, giochi, hanno mostrato che Gikun Installer rimuoveva in media il 98,7% dei file e il 99,2% delle voci di registro, contro il 78% del programma di disinstallazione predefinito di Windows. Inoltre, la ricerca integrata consente di filtrare l'elenco delle app per dimensione o data di installazione, facilitando l'individuazione di programmi ingombranti. Una funzione meno nota ma molto apprezzata è la possibilità di esportare un report HTML della scansione, che elenca tutti i residui trovati, utile per audit di sicurezza o per documentare la bonifica di un sistema. Non richiede privilegi di amministratore per la maggior parte delle operazioni, sebbene la rimozione di alcune chiavi di sistema protette richieda l'elevazione UAC. La comunità degli sviluppatori, coordinata dal programmatore ceco Thomas Cohen, rilascia aggiornamenti bimestrali per stare al passo con le modifiche della struttura del registro di Windows e con le nuove tecniche di installazione basate su container MSX. Per i professionisti dell'IT, Gikun Installer rappresenta uno strumento insostituibile per mantenere puliti i sistemi, prevenire conflitti software e recuperare spazio su disco senza ricorrere a suite di ottimizzazione invasive. Gikun Installer si conferma uno strumento essenziale per chiunque cerchi un controllo granulare sulla pulizia del sistema, coniugando semplicità e potenza.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
La grande otarda indiana, un gigante delle praterie in via di estinzione. La grande otarda indiana, Oriores nigriceps, è un grande uccello terrestre delle praterie aride indiane, la cui popolazione è scesa a meno di 150 esemplari a causa delle collisioni con le linee elettriche ad alta tensione. Minacce ai progetti di conservazione. L'Ardeotis nigriceps è una delle quattro specie di otarda del genere Ardeotis e rappresenta un simbolo della avifauna indiana, tanto che nel 2011 è stata proposta come uccello nazionale, sebbene il titolo sia rimasto al pavone. Il suo areale storico copriva l'intero subcontinente, dalla valle dell'Indo fino al Bengala, ma oggi sopravvive in nuclei frammentati nel Rajasthan, Gujarat, Maharashtra e Karnataka, con la popolazione più consistente, circa 120 individui, concentrata nel Desert National Park di Jaisalmer. Si tratta di un uccello di grandi dimensioni. I maschi raggiungono i 120 cm di altezza e un'apertura alare di 2,5 metri, con un peso che può superare i 18 kg, caratteristica che lo rende uno dei volatili volanti più pesanti del mondo. Il piumaggio è bruno chiaro con collo bianco e una calotta nera che nei maschi si accentua durante la stagione riproduttiva, quando gonfiano un sacco golare bianco per emettere richiami profondi udibili a chilometri di distanza. L'habitat ideale sono le praterie aride e i semideserti con copertura erbacea rada, dove l'otarda caccia lucertole, grossi insetti e semi di graminace. Il crollo demografico è iniziato negli anni 70, con la conversione delle praterie in terreni agricoli e la diffusione dei sistemi di irrigazione a pivot. Ma il fattore di mortalità più devastante è rappresentato dalle collisioni con i conduttori elettrici. La grande otarda, avendo occhi laterali e un'eccellente visione grandangolare ma una scarsa capacità di messa a fuoco frontale, non percepisce i fili sospesi fino a quando non è troppo tardi. Poiché vola con battiti lenti e planate radenti, l'impatto con un cavo a 33 kV o 132 kV provoca spesso lesioni letali o amputazioni alle ali. Uno studio del Wildlife Institute of India del 2019 ha documentato che il 18% della popolazione muore ogni anno per elettrocuzione o impatto. Un tasso insostenibile per una specie con bassa produttività riproduttiva, 12 uova per covata, con un intervallo di nidificazione biennale. Per contrastare l'estinzione, il governo indiano ha lanciato nel 2015 il Great Indian Bustard Project, finanziato con 250 milioni di rupie, che prevede l'interramento dei cavi elettrici nelle aree critiche, l'installazione di dissuasori a spirale colorati e la creazione di una zona di protezione speciale di 13.000 km². Nel 2020, un team del Bombay Natural History Society ha avviato un programma di riproduzione in cattività presso una voliera di 200 ettari a Assam, Rajasthan, dove tre pulcini sono stati allevati con successo tramite inseminazione artificiale. Tuttavia, la reintroduzione in natura è complicata dalla necessità di liberare gli esemplari in aree completamente prive di linee elettriche e dalla competizione con il bestiame. La specie è classificata critically endangered dalla IUCN e figura nell'appendice 1 della CITES. La sua sopravvivenza dipende da un equilibrio delicato tra sviluppo energetico e tutela della biodiversità. E ogni esemplare superstite rappresenta un patrimonio genetico insostituibile. La grande otarda indiana è un gigante fragile che attende misure incisive. Salvare questa specie significa anche preservare l'ecosistema delle praterie. Un patrimonio naturale sempre più raro.
Non dimenticare di iscrivervi al podcast per non perdere nemmeno una puntata. Andiamo avanti su microsmeta.com. James Goodfellow è l'invenzione del codice PIN per i bancomat.
Nel 1965 James Goodfellow brevettò il sistema di verifica basato su PIN, permettendo ai bancomat di riconoscere gli utenti tramite una combinazione numerica segreta, ma ricevette solo un indennizzo fisso per la sua invenzione. La nascita del PIN è la rivoluzione bancaria. Nel Regno Unito dei primi anni 60, il sistema bancario stava affrontando una pressione crescente per estendere l'accesso al contante fuori dagli orari di sportello. James Goodfellow, ingegnere elettronico presso la Kelvin Hughes di Glasgow, venne incaricato nel 1964 di progettare un meccanismo che consentisse il prelievo automatico senza l'intervento di un cassiere. La sfida non era solo meccanica, occorreva un metodo di autenticazione che legasse inequivocabilmente il cliente alla transazione, evitando al contempo l'uso di chiavi fisiche o firme facilmente falsificabili. Goodfellow intuì che la soluzione risiedeva in una combinazione numerica segreta nota solo al titolare del conto, un concetto che chiamò Personal Identification Number. Il 2 febbraio 1965 depositò il brevetto britannico GB1197183, descrivendo un sistema in cui la carta perforata dell'utente veniva abbinata a una tastiera a 10 cifre. La banca rilasciava al cliente una busta sigillata contenente il PIN, mentre la macchina confrontava il codice digitato con quello impresso nella carta o, nelle versioni più avanzate, con un database centralizzato raggiungibile tramite linea telefonica commutata. Se la corrispondenza era verificata, il dispositivo erogava una somma fissa, tipicamente 10 sterline, riducendo drasticamente il rischio di frodi. Nonostante l'enorme potenziale, Goodfellow lavorava come dipendente e perciò fu ricompensato con un indennizzo di 15 sterline per il brevetto, mentre la sua invenzione veniva concessa in licenza a costruttori come Chubb e Smith's Industries. Il primo bancomat con PIN entrò in funzione a Enfield, Londra, nel 1967, ma curiosamente utilizzava un token radioattivo, un'idea completamente diversa, mentre il sistema di Goodfellow fu implementato poco dopo in tutta la rete della National Westminster Bank. L'architettura tecnica proposta da Goodfellow si basava su un comparatore elettromeccanico. Il codice inserito veniva convertito in impulsi binari e confrontato bere a bere con i dati letti dalla scheda magnetica, nelle versioni successive. Per prevenire attacchi di brute force, il circuito integrava un contatore di tentativi, bloccando la carta dopo 3 errori consecutivi, meccanismo che ancora oggi costituisce la prima linea di difesa dei moderni sportelli automatici. La psicologia dell'epoca influenzò il design. Il PIN doveva essere di sole 4 cifre perché studi condotti da psicologi cognitivi, citati dallo stesso Goodfellow, dimostravano che la memoria umana a breve termine gestiva con difficoltà sequenze più lunghe. La scelta di usare esclusivamente cifre, e non lettere, semplificava inoltre l'interazione per utenti di ogni estrazione culturale, rendendo il sistema inclusivo. Nel corso degli anni 70, l'avvento delle reti interbancarie come Bank AmeriCard, poi Visa, e Interbank Mastercard richiese la standardizzazione del formato del PIN, e il contributo di Goodfellow fu formalmente riconosciuto dall'ISO con l'introduzione della norma ISO 9564, che definisce la gestione sicura del PIN lungo tutta la catena di pagamento. Eppure, il suo nome rimase oscuro fino al 2006, quando la regina Elisabetta II lo insignì dell'Ordine dell'Impero Britannico OBE per i servizi resi all'innovazione bancaria. La storia di Goodfellow è costellata di paradossi. Mentre la sua invenzione muove ogni giorno miliardi di transazioni in tutto il mondo, il brevetto originario scadde nel 1985 senza che lui percepisse ulteriori royalties. Ciò nonostante, l'ingegnere scozzese non ha mai espresso rancore, dichiarando in numerose interviste di essere orgoglioso di aver contribuito alla sicurezza finanziaria globale. La tecnologia del PIN si è evoluta. Oggi viene crittografata con algoritmi a curva ellittica e c'è trasmessa su canali TLS 1.3. Ma la struttura concettuale disegnata da Goodfellow, una coppia utente segreto verificata localmente, è rimasta intatta. Questo dimostra come una soluzione elegante, nata in un laboratorio modesto, possa attraversare i decenni senza perdere efficacia. L'invenzione di Goodfellow dimostra che le idee più rivoluzionarie possono nascere da un dipendente sottopagato, e che il giusto riconoscimento, sebbene tardivo, è essenziale per il progresso tecnologico. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Nanoparticelle polimeriche. Vettori intelligenti per chemioterapici cerebrali. Le nanoparticelle polimeriche modificate con ligandi specifici riescono a superare la barriera ematoencefalica mediante trasporto mediato da recettori, veicolando chemioterapici direttamente nel cervello. Meccanismi di trasporto mediato da recettori e sperimentazioni. La barriera ematoencefalica, BBB è un endotelio altamente specializzato che impedisce al 98% dei farmaci di raggiungere il parenchima cerebrale. Per aggirarla, la nanomedicina ha sviluppato nanoparticelle polimeriche biodegradabili, tipicamente a base di acido polilatticocoglicolico, PLGA, con un diametro di 80.120 nanometri. La superficie delle particelle viene decorata con ligandi come il transferrina, la polipoproteina e o peptidi derivati dal virus della rabbia, RVG29, che si legano selettivamente ai recettori espressi sulle cellule endoteliali, come il recettore della transferrina, TFR, e il recettore LDL, LRP1. Una volta avvenuto il legame, la particella viene internalizzata tramite endocitosi mediata da clatrina, è successivamente rilasciata nel lato basolaterale della cellula, penetrando così nello spazio cerebrale. Il carico terapeutico, generalmente doxorubicina o temozolomide, viene incapsulato nel core polimerico con un'efficienza di caricamento superiore al 70% e rilasciato lentamente per degradazione idrolitica della matrice. Studi preclinici condotti nel 2024 presso l'Istituto di Nanotecnologie del CNR hanno dimostrato che topi trattati con nanoparticelle caricate con paclitaxel e decorate con transferrina mostravano una riduzione del 60% della massa tumorale in modelli di glioblastoma multiforme, rispetto al solo farmaco libero. La farmacocinetica mostra un'emivita plasmatica di circa 12 ore e una concentrazione cerebrale massima raggiunta dopo 4 ore dall'iniezione endovenosa. Le particelle sono rese stealth mediante piegilazione superficiale, che riduce l'opsonizzazione e la clearance da parte del sistema reticolo-endoteliale. Le tecniche di imaging con microscopia a due fotoni hanno confermato che le nanoparticelle si accumulano selettivamente nel tumore grazie all'effetto EPR, Enhanced Permeability and Retention, amplificato dalla rottura locale della BBB tipica dei gliomi ad alto grado. Le sperimentazioni di fase 1, avviate nel 2025 in 3 centri oncologici europei, hanno coinvolto 30 pazienti e hanno evidenziato un profilo di tossicità accettabile, con lieve astenia e neutropenia di grado 2 come effetti avversi più comuni. La sfida successiva è la produzione su larga scala con tecniche di nanoprecipitazione in flusso continuo, già oggetto di un brevetto dell'Università di Ginevra. La personalizzazione è all'orizzonte. Biopsie liquide del liquor cefalorachidiano potrebbero identificare il pattern recettoriale del tumore di ogni paziente, consentendo di selezionare il ligando più efficace per il superamento della BBB. L'ingegnerizzazione delle nanoparticelle polimeriche segna un salto di qualità nella terapia dei tumori cerebrali, promettendo di trasformare diagnosi infauste in malattie croniche gestibili.
Digital Worlds, dove la complessità diventa comprensibile. 4.000 articoli e 150 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo argomento. Proton Mail, la posta elettronica crittografata a conoscenza zero. Proton Mail è un'app Android gratuita che protegge le comunicazioni con crittografia in tunda e architettura a conoscenza zero, impedendo anche ai gestori del servizio di leggere i messaggi. L'architettura di sicurezza è il modello Zero Knowledge. Proton Mail nasce nel 2014 a Ginevra, in Svizzera, da un progetto di ricercatori del CERN e del MIT guidati da Andy Yan. L'obiettivo era fornire un servizio di posta elettronica che non potesse essere letto da nessuno all'infuori del mittente e del destinatario, nemmeno dagli amministratori dei server. Per realizzare questo principio di Zero Knowledge, il team ha implementato un'architettura di crittografia ibrida. Gli utenti si scambiano messaggi protetti da OpenPGP, mentre la chiave privata dell'utente viene crittografata con una passphrase nota solo all'utente stesso. Durante la registrazione, l'app Android genera una coppia di chiavi RSAOH, Elliptic Curve Cryptography, direttamente sul dispositivo. E la chiave privata viene cifrata con AES256 in modalità GCM utilizzando una derivazione della password tramite BCRYPT, costo computazionale configurabile. Solo la chiave pubblica e la chiave privata cifrata vengono caricate sui server di Proton, che non possiedono mai la versione in chiaro. Quando un mittente Proton invia un'email a un altro utente Proton, il client cifra il messaggio con la chiave pubblica del destinatario, applicando anche una firma digitale per garantire l'autenticità. Il server si limita a memorizzare il blob crittografato e a inoltrarlo. Per le email verso provider esterni, Gmail, Outlook, Proton offre la possibilità di inviare un messaggio con un link protetto da password. Il destinatario riceve una notifica e deve inserire una passfrase condivisa per decrittare il contenuto in una pagina web temporanea. L'app Android integra un client IMAP bridge che gestisce la sincronizzazione in background, mantenendo la posta cifrata a riposo sulla memoria del telefono tramite il modulo Android Key Store, che fa leva sul Trusted Execution Environment T dei processori ARM. La crittografia Zero Knowledge si estende anche ai metadati. Gli oggetti delle email vengono cifrati insieme al corpo, e il sistema non registra gli indirizzi IP degli utenti per default, opzione IP logging disattivata nei server svizzeri. La giurisdizione svizzera, con la legge federale sulla protezione dei dati LPDA e l'adesione al Privacy Shield Framework, garantisce ulteriore tutela contro richieste governative invasive, sebbene Proton Mail sia trasparente nel pubblicare un rapporto annuale sulle richieste legali ricevute. L'app offre anche Proton Calendar e Proton Drive, tutti integrati con lo stesso modello Zero Knowledge, e supporta l'autenticazione a due fattori, 2FA, con top e chiavi di sicurezza hardware U2F. Per gli utenti che richiedono un livello ancora maggiore, Proton ha introdotto l'indirizzo IDEN e la possibilità di pagare in contanti o criptovalute per i piani premium, slegando l'identità reale dal pagamento. Nel 2022, Proton ha aperto il codice sorgente di tutte le sue app, client Android, iOS, Bridge, su GitHub, consentendo audit indipendenti che hanno confermato l'assenza di backdoor. Dal punto di vista delle prestazioni, il client Android è ottimizzato per funzionare su reti lente e consuma circa 30 MB di RAM in background, un valore notevolmente inferiore a quello di client concorrenti. Per bilanciare sicurezza e usabilità, Proton Mail integra un'intelligenza artificiale on device che suggerisce risposte rapide basate sul contenuto, senza mai inviare i testi al cloud. L'elaborazione avviene interamente sul dispositivo sfruttando TensorFlow Lite. Questa combinazione di crittografia robusta, trasparenza e indipendenza dalla sorveglianza ha reso Proton Mail una scelta privilegiata non solo per attivisti e giornalisti, ma anche per aziende che trattano dati sensibili, come studi legali e cliniche mediche. Proton Mail rappresenta un punto di svolta nella protezione della privacy digitale, mostrando che un'email può essere al tempo stesso accessibile e inaccessibile a occhi indiscreti. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music o scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Le costellazioni Leo è il routing laser interferometrico. Le infrastrutture di rete e software definite spaziali per costellazioni Leo utilizzano collegamenti laser interferometrici per instradare il traffico internet tra satelliti, rivoluzionando la connettività globale. Come i collegamenti ottici intersatellitari gestiscono il traffico internet. Le megacostellazioni in orbita terrestre bassa, come Starlink di SpaceX, Project Kuiper di Amazon e Lightspeed di Telesat, stanno ridefinendo l'architettura delle telecomunicazioni globali. L'elemento distintivo è l'impiego di collegamenti laser interferometrici, intersatellite Links, ISL, che consentono ai satelliti di scambiarsi dati senza passare per stazioni di terra. Ogni satellite è equipaggiato con terminali ottici che emettono fasci laser a 1550 Newton per metro, nella finestra di minima attenuazione atmosferica, modulati in QPSK o 16 QAM. La precisione di puntamento, dell'ordine dei microradianti, è garantita da specchi a controllo piezoelettrico che compensano le vibrazioni del bus spaziale. Grazie all'assenza di ostacoli fisici e alla bassa latenza del vuoto, la velocità di trasmissione supera i 100 gigabit al secondo per collegamento, con un ritardo di propagazione inferiore a 3 millisecondi tra due nodi a 500 km di distanza. La rete è governata da un piano di controllo Software Defined Networking, SDN che astrae l'hardware e instrada i pacchetti in base a condizioni di traffico e topologia dinamica. I satelliti formano una maglia tridimensionale in continuo movimento. Un algoritmo di routing centralizzato, aggiornato ogni 100 millisecondi da server a terra, calcola i percorsi ottimali usando il protocollo OSPFE, Open Shortest Path First per spazio, e, quando necessario, sfrutta tecniche di multipath TCP per bilanciare il carico su più link. L'interferometria gioca un ruolo cruciale nella fase di aggancio. Due satelliti che si puntano reciprocamente emettono un segnale di beacon e il sistema misura la differenza di fase con una precisione subnanometrica per allineare le ottiche. Una volta stabilita la connessione, un algoritmo di correzione adattativa della turbolenza ionosferica, basato su modelli predittivi dell'attività solare, regola la potenza di trasmissione in tempo reale. La sicurezza è implementata tramite crittografia quantistica QKD, Quantum Key Distribution, su canali ottici dedicati, sfruttando fotoni entangled generati da diodi a singolo fotone. Nel 2025, un test condotto dalla DARPA ha dimostrato che una rete di 20 satelliti Leo poteva mantenere una latenza di andata e ritorno inferiore a 8 millisecondi tra New York e Tokyo, rispetto ai 70 millisecondi dei cavi sottomarini, grazie alla minore distanza percorsa e alla velocità della luce nel vuoto superiore del 47% rispetto a quella nella fibra ottica. Le applicazioni spaziano dal trading algoritmico ad alta frequenza alla telemedicina remota, fino ai backup di rete in caso di catastrofi. Tuttavia, la gestione del fine vita dei satelliti e l'impatto sull'astronomia ottica rappresentano sfide aperte, che le agenzie spaziali stanno affrontando con normative sull'oscuramento dei pannelli e con il deorbiting controllato entro 5 anni dal termine della missione. Le reti SDN spaziali stanno trasformando Internet in una risorsa planetaria, con collegamenti ottici che superano le barriere geografiche e aprono scenari inediti per la società digitale.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Shirley Ann Jackson, la pioniera della fisica teorica al MIT. Prima donna afroamericana a conseguire un PhD in fisica teorica delle particelle elementari presso il Massachusetts Institute of Technology nel 1973, Shirley Ann Jackson ha aperto strade scientifiche nella fisica dello stato solido e nei materiali semiconduttori, contribuendo alle telecomunicazioni moderne. Dalla segregazione ai Bell Labs. Shirley Ann Jackson nacque il 5 agosto 1946 a Washington, D.C., in una città ancora rigidamente divisa dalla segregazione razziale. Il padre George, postino, e la madre Beatrice, assistente sociale, incoraggiarono la sua precoce passione per la matematica. Durante gli anni della Roosevelt High School, la giovane Shirley trasformò il seminterrato di casa in un laboratorio di fisica rudimentale, raccogliendo transistor, fili di rame e vecchie radio. Fu in quel periodo che, sfogliando una rivista di divulgazione scientifica nella biblioteca pubblica, incrociò per la prima volta la parola quark, appena coniata da Murray Gell-Mann. Quel momento accese una curiosità incrollabile per le particelle elementari. Malgrado le enormi barriere, le scuole per neri non disponevano di veri laboratori, e i consiglieri scolastici sconsigliavano apertamente alle ragazze afroamericane di intraprendere studi scientifici avanzati. Eppure, con una borsa di studio della Martin Marietta Corporation, Jackson riuscì a entrare al Massachusetts Institute of Technology nel 1964, in una classe di laureandi in cui era l'unica studentessa di colore. Al MIT si immerse nello studio della fisica teorica, trovando un mentore nel professor James Young, che la guidò verso la teoria delle interazioni forti. La sua tesi di dottorato, discussa nel 1973, si intitolava The Study of a Multi-Peripheral Model with Continued Cross-Channel Unitarity e rappresentò un avanzamento significativo nella comprensione della dinamica multiperiferica delle collisioni adroniche ad alta energia. Con questo traguardo, Jackson non solo divenne la prima donna afroamericana a ottenere un PhD in fisica teorica al MIT, ma anche la prima in assoluto in qualsiasi campo all'interno dell'istituto. Il percorso non fu privo di ostilità. Alcune aule erano dominate da pregiudizi razziali e sessisti, e le venivano spesso assegnate postazioni isolate nei laboratori. Tuttavia, la determinazione e il rigore matematico le consentirono di pubblicare diversi articoli già durante il dottorato, richiamando l'attenzione dei Bell Laboratories. Nel 1976 entrò ufficialmente nei Bell Labs come ricercatrice associata, diventando rapidamente un punto di riferimento per lo studio delle proprietà ottiche ed elettroniche dei semiconduttori. Qui concentrò le sue indagini sugli effetti di confinamento quantico nei pozzi quantici di arseniuro di gallio, gas e nelle eterostrutture, sistemi in cui gli elettroni sono vincolati a muoversi in due dimensioni. Le sue equazioni descrivevano la densità degli stati elettronici e le transizioni ottiche, mostrando come lo spessore dello strato attivo determinasse lunghezze d'onda di emissione estremamente pure. Questi lavori posero le fondamenta teoriche per la realizzazione dei diodi laser a semiconduttore e dei transistor ad alta mobilità elettronica, EMT, oggi impiegati nelle comunicazioni satellitari e nella fibra ottica. Parallelamente, Jackson studiò il comportamento dei polaroni in sistemi a due dimensioni, ovvero le quasiparticelle risultanti dall'interazione tra elettroni e fononi reticolari, chiarendone il ruolo nella limitazione della mobilità in dispositivi a effetto campo. Le sue simulazioni numeriche, condotte sui primi supercomputer Cray messi a disposizione dal laboratorio, permisero di ottimizzare la crescita epitassiale dei cristalli di nitruro di gallio, GaN, materiale che decenni dopo avrebbe rivoluzionato l'illuminazione a LED. Durante gli anni Ottanta Jackson ricoprì anche ruoli di gestione della ricerca, coordinando team interdisciplinari che includevano fisici teorici, ingegneri elettronici e chimici delle superfici. Fu in quel contesto che contribuì allo sviluppo del cosiddetto Caller ID, il sistema di identificazione del chiamante, applicando i principi della modulazione a divisione di frequenza. La sua carriera istituzionale prese slancio nel 1995, quando il presidente Bill Clinton la nominò presidente della Nuclear Regulatory Commission, NRC degli Stati Uniti, facendone la prima donna e la prima persona afroamericana a guidare l'ente. Alla NRC, Jackson promosse un ripensamento del quadro normativo per la sicurezza degli impianti nucleari, introducendo l'analisi probabilistica del rischio come strumento obbligatorio per le licenze di esercizio. Sotto la sua guida, l'agenzia affrontò la delicata transizione delle scorie nucleari e la chiusura delle centrali più vetuste, imponendo standard più stringenti sulla protezione sismica dei reattori. Nel 1999 tornò al mondo accademico come presidente del Wenzel Polytechnic Institute, dove diede impulso a un ambizioso programma di costruzione di infrastrutture di ricerca, raccogliendo oltre $1 miliardo in finanziamenti. Durante la sua presidenza, il Rensselaer inaugurò il Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies e il Computational Center for Nanotechnology Innovations, entrambi concepiti per fondere la fisica dello stato solido con la biologia molecolare e l'informatica. L'eredità scientifica di Jackson si estende anche alla formazione. Ha supervisionato decine di tesi di dottorato, insistendo affinché le nuove generazioni di fisici includessero sempre una prospettiva multidisciplinare. I riconoscimenti formali non sono mancati. Nel 2014 ricevette la National Medal of Science. Nel 2016 fu inserita nella National Women's Hall of Fame e nel 2020 le fu intitolato l'asteroide 22745. Rizzi su proposta dell'International Astronomical Union. Attraverso queste onorificenze, Shirley and Jackson incarna il superamento di barriere sociali e scientifiche, ricordando che la fisica delle particelle e la tecnologia dei semiconduttori sono campi che prosperano solo quando accolgono la pluralità di esperienze e prospettive. Shirley and Jackson resta un simbolo di perseveranza e innovazione, dimostrando come la diversità arricchisca la ricerca scientifica e tecnologica più avanzata.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!